Modem.
L'ufficio presidenziale dell'Ucraina sarà riorganizzato. Il capo di gabinetto, Andriy Yermak, ha presentato le sue dimissioni.
Yermak avrebbe dovuto essere rimosso molto tempo fa. Sono tutti insoddisfatti di lui. E poi c'è così tanta corruzione in questo paese che ci impedisce di combattere la guerra.
Rimarrà nell'ombra, continuerà a gestire l'ufficio presidenziale dietro le quinte. Non cambierà nulla, non credo che il presidente non sapesse di questi scandali di corruzione e non ne sia coinvolto.
La Commissione europea comprende che ci sono in corso indagini, abbiamo molto rispetto per queste indagini. Dimostrano che gli organi anticorruzione in Ucraina stanno facendo il loro lavoro.
Sostengo pienamente ogni indagine delle forze dell'ordine e delle agenzie anticorruzione. È una posizione chiara e coerente per tutti. Niente schemi.
È già stato definito un terremoto politico con scosse di assestamento che stanno mettendo sempre più in difficoltà il presidente Zelensky, l'ultima voce che abbiamo ascoltato nella nostra copertina introduttiva. Oggi a Modem parleremo proprio di questo, dello scandalo di corruzione che sta scuotendo il potere ucraino, una vicenda che coinvolge persino il braccio destro dello stesso presidente, il suo consigliere personale, capo dell'ufficio presidenziale, l'onnipresente Andriy Yermak. Venerdì scorso ha dovuto lasciare la sua carica dopo che le autorità anticorruzione del paese avevano perquisito la sua abitazione e dopo un colloquio a quanto pare molto teso con lo stesso Zelensky. Uno scandalo di mazzette da 100 milioni di dollari che è dunque arrivato a colpire il numero due del potere ucraino, dopo aver già coinvolto altre personalità di spicco del mondo politico ed imprenditoriale di questo paese. Una vicenda che ora pone diversi interrogativi anche attorno alla figura dello stesso Zelensky, e questo su più livelli. Basti pensare alla delicata situazione politica interna, alle difficoltà lungo il fronte della guerra e alle trattative in corso per raggiungere perlomeno una tregua, trattative che lo stesso Yermak stava conducendo in prima persona che ha dovuto abbandonare. Questo dunque è il tema di oggi a Modem, in una puntata con Franco Cristini in regia e Roberto Porta al microfono. Con noi tre ospiti, inizio da prima con Davide Maria De Luca, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Nostro collaboratore da Kiev e dall'Ucraina, un paio di domande introduttive per te per portarci dentro questo scandalo di corruzione. Quali sono gli aspetti principali di questa vicenda che coinvolge il settore energetico del paese?
Beh, diciamo che si tratta di uno scandalo intanto che dura da molto tempo, che bolle in pentola da molto tempo, almeno da quest'estate, ed è esploso con le perquisizioni, le notifiche di sospetto, i primi arresti circa due settimane fa. Lo scandalo riguarda l'autorità per l'energia nucleare ucraina, che si chiama Enerkoatom, una società che, essendo una società strategica, al momento le centrali nucleari sono praticamente le uniche che funzionano in Ucraina e che forniscono gran parte dell'energia al paese. Ecco, visto questo status, è un'impresa che non deve rispettare tutta la normativa anticorruzione dell'assegnazione degli appalti. I suoi appalti sono assegnati in maniera diretta e quindi questo consente grande efficienza, ma consente anche la possibilità di inserirsi nei meandri di questo processo e guadagnarci dei soldi. Questo è quello che, secondo la polizia e la magistratura anticorruzione, avrebbe fatto un grosso gruppo di personaggi molto vicini a Zelensky, molto vicini a Yermak. Si sarebbero appunto inseriti senza avere alcun incarico ufficiale, ma sfruttando la loro conoscenza e i loro agganci nell'ufficio presidenziale, si sarebbero inseriti nel flusso degli appalti di questa società, chiedendo a ognuno dei committenti che ottenevano questi appalti di pagare tra il 10 e il 15% del totale dell'appalto per poter proseguire il loro lavoro. Questo è essenzialmente lo scandalo che appunto è esploso e ha completamente travolto l'attuale governo e ora minaccia di travolgere anche lo stesso ufficio del presidente.
Ecco, sospetti di corruzione che hanno colpito ora anche il numero due, il segretario diretto di Zelensky, Andriy Yermak. Ecco, come possiamo definire il ruolo che ha avuto finora questo personaggio in carica dal 2020?
Beh, è certamente uno dei personaggi più potenti in Ucraina, o almeno lo era, era considerato il numero due dell'Ucraina. Potremmo immaginare la struttura di potere ucraina fino ad oggi più o meno così. Il presidente Zelensky ovviamente detiene l'ultima autorità, l'autorità assoluta, ma la impiega soprattutto per dare ampie direttive strategiche su quello che lui vuole ottenere, e poi si occupava invece direttamente il presidente di gestire i rapporti internazionali. La figura che traduceva le direttive strategiche generiche di Zelensky in atti pratici, controllando anche proprio i singoli ministeri, addirittura il primo ministro, era proprio Yermak. Yermak era la voce, il braccio di Zelensky in tutto il paese. E questo sia, come dire, attraverso canali ufficiali, quindi trasmettendo gli ordini del presidente, ma a quanto pare, e questo lo sospettano tutti quanti, ed è, come dire, un'accusa molto comune anche in Ucraina, anche attraverso la sua influenza indiretta. Insomma, Yermak metteva il naso e metteva le mani anche in questioni in cui in teoria per via della sua autorità non avrebbe dovuto averci nulla a che fare, proprio come per esempio lo scandalo dell'energia, secondo molti giornalisti e molti media era proprio influenzato da Yermak. E come mai questi personaggi potevano decidere i contratti? Beh, perché avevano l'orecchio di Yermak e potevano chiedere a Yermak di intervenire con la sua influenza per sistemare le cose quando non andavano come chiedevano.
Ecco, un personaggio molto presente e anche ingombrante. Possiamo dire che per Zelensky questo è il momento più difficile, perlomeno dal punto di vista politico, da quando il suo paese è stato invaso dalla Russia ormai quasi 4 anni fa.
Sì, senza dubbio, di gran lunga il momento di più grande difficoltà per Zelensky, un momento di difficoltà cominciato quest'estate, quando proprio per scongiurare l'indagine esplosa in queste settimane Zelensky e Yermak avevano provato a mettere sotto controllo diretto governativo queste autorità anticorruzione, non riuscendoci poi a causa delle proteste degli ucraini per le strade e dell'intervento dell'Unione Europea. I risultati li vediamo ora, appunto. Zelensky è stato costretto a rinunciare, a eliminare il suo braccio destro e forse a compiere anche qualche altra azione in futuro. Ricordiamo che Zelensky in questo momento rischia anche di restare senza una maggioranza parlamentare. Una settimana fa gli stessi suoi parlamentari del suo partito, che ha la maggioranza assoluta in Parlamento, gli avevano chiesto di licenziare Yermak, di cambiare la struttura del governo, di renderla più inclusiva. Zelensky si era opposto, non solo, aveva anche promesso un contratto attacco contro le istituzioni anticorruzione che a suo dire stavano facendo il gioco dei nemici dell'Ucraina. E invece una settimana dopo queste minacce vediamo Zelensky costretto a licenziare Yermak e quindi forse a questo punto costretto anche a seguire i consigli del suo partito e dell'opposizione anche in altri ambiti, magari al punto di realizzare quello che al momento è ciò che chiede tutta l'opposizione, ossia la creazione di un governo di unità nazionale, di portare all'interno della maggioranza anche i partiti di opposizione e quindi di smettere, di cessare l'attuale governo che invece è monocolore, come dire, è solo il governo del partito di Zelensky. Se si arrivasse a questo passaggio, che ancora non è presente, che ancora non è avvenuto, avremo probabilmente uno Zelensky che diventa un re travicello, in sostanza un presidente che rappresenta il paese ma non esercita più al 100% il potere.
Tante dunque conseguenze interne di questo scandalo di corruzione, questo è il quadro della situazione interna all'Ucraina. Saluto ora Simone Bellezza, buongiorno e benvenuto a lei.
Buongiorno.
Lei è docente di storia contemporanea all'Università del Piemonte Orientale, esperto di Ucraina e di Europa orientale. Possiamo dire, anche ascoltando l'ultima risposta di Davide Maria De Luca, che è in corso anche un braccio di ferro, uno scontro tra la presidenza e le autorità anticorruzione in Ucraina.
Ma sì, diciamo che forse addirittura più che uno scontro c'era stato, per l'appunto, come è stato ricordato in estate, un tentativo di prendere proprio il controllo delle autorità anticorruzione da parte del governo e da parte del presidente Zelensky, quando, diciamo così, in pochissime ore il Parlamento, senza annunciarlo prima, aveva approvato una legge che poi il presidente ha controfirmato nell'arco di 3 ore di sostanzialmente per esautorare l'autorità e per metterla sotto il controllo del governo, questo aveva fatto insorgere più che le istituzioni gli stessi ucraini, nel senso che bisogna comprendere che tradizionalmente, proprio per il portato della storia sovietica, gli ucraini hanno una scarsa fiducia dello Stato, delle istituzioni, e quindi guardano sempre con molto sospetto ai politici che in 30 anni di storia ucraina loro si sono abituati a considerare spesso come corrotti. E quindi diciamo così, quando Zelensky ha cercato di bloccare l'autorità anticorruzione, che era stata la più importante conquista concreta della rivoluzione dell'Euromaidan, di quando c'è stata una lotta per ben 2-3 mesi nelle vie delle città, soprattutto della capitale, beh, questo ha suonato come un campanello d'allarme. E allora quelli che sono andati a protestare, di nuovo, nonostante la legge marziale lo vietasse, gli ucraini sono scesi in piazza per circa 2 settimane, hanno protestato lontano ma sotto gli edifici della presidenza dell'Ucraina, dicendo no, l'autorità deve essere indipendente. Vista ora, ovviamente, questa vicenda è ancora più diciamo così oscura, perché è molto probabile che ci fosse stata una notizia, insomma, che questo scandalo stava per emergere, e allora si legge veramente con grande sospetto questa decisione di Zelensky di cercare di prendere il controllo dell'autorità anticorruzione. Quindi più che l'ufficio, diciamo così, anticorruzione ha il sostegno della popolazione dell'Ucraina, che sono poi quelli che devono andare a combattere, e quindi è un sostegno del quale Zelensky non può fare a meno.
Ecco, Simone Bellezza, una seconda domanda anche per lei, lo abbiamo sentito anche nella copertina. Come possiamo immaginare che Zelensky, rispetto ai sospetti che gravitano attorno al suo numero 2 Yermak, sia stato del tutto estraneo, insomma, che poteva non sapere?
È veramente molto difficile pensare che Zelensky potesse non sapere, perché Andriy Yermak era veramente il suo braccio destro, era un amico, era una persona vicina a lui da molto prima, insomma, e fa parte di quelle persone che da sempre seguono Zelensky, prima come uomo di spettacolo e poi dopo come politico. E diventa quindi quasi naturale pensare che, se anche lo scandalo non andrà a toccare direttamente il presidente, questo abbia inferto un ultimo colpo definitivo alla possibile rielezione di Zelensky una volta che si vada alle elezioni, perché diciamo così, Zelensky si era proprio presentato durante la campagna elettorale che aveva vinto contro Petro Poroshenko come l'uomo
nel 2019.
Esattamente, che combatteva la corruzione. Petro Poroshenko era stato presentato come il politico più corrotto, quello che aveva un sacco di collaboratori corrotti. Allora, anche nel caso in cui davvero Zelensky non avesse saputo nulla di quello che stava succedendo, perché, diciamo così, occupato in altre cose e tradito da un uomo di fiducia, però la responsabilità politica rimane, è quella che lui stesso attribuiva a Petro Poroshenko quando lo attaccava dall'opposizione. E quindi questo getta, come dire, un'ombra sul futuro di Zelensky, che, come dire, anche se immaginava già che sarebbe stato molto difficile essere rieletto per un secondo mandato quando si fosse andati ad elezioni, adesso probabilmente deve davvero pensare a un futuro nel quale prima o poi dovrà lasciare la poltrona di presidente.
Davide Maria De Luca, la stessa domanda anche a lei. Zelensky poteva non sapere?
Ma io sono d'accordo con il professore, sono del tutto d'accordo con lui. È molto difficile che Zelensky potesse non sapere, e probabilmente non è neanche così centrale per quello che riguarda il suo futuro politico. Zelensky aveva tutti gli elementi per sapere che Yermak e la sua cerchia di alleati stavano superando certi confini, stavano esagerando, stavano facendo cose che erano al di fuori della loro loro autorità e forse anche cose illegali. Negli ultimi mesi inoltre c'è stata una vera e propria serie di articoli pubblicati da varie testate europee e americane in cui si prendeva di mira proprio Yermak, in cui si discuteva l'integrità di Yermak, si discuteva la sua competenza, si discuteva anche la sua effettiva legittimità nel continuare a viaggiare per le capitali europee, negli Stati Uniti, rappresentando l'Ucraina. Quindi, come dire, Zelensky ha avuto tutti i segnali necessari per capire che Yermak si stava rivelando un problema per la subita del paese, che forse avrebbe dovuto liberarsi molto prima. Invece ha scelto di continuare a tenerlo al suo fianco, non solo Yermak, Yermak è quello conosciuto anche da noi, ma ci sono altre figure della cerchia di Zelensky che sono molto sospette, che vengono ritenute delle influenze negative e corruttive. Però Zelensky ha deciso di essere leale, di tenerli fino all'ultimo minuto, di tenersi al fianco fino a che è stato possibile tenersi al fianco, ed è essenzialmente questo che gli ucraini, secondo me, non gli perdoneranno. Il fatto che, nonostante avesse avuto tutti gli elementi per cercare di cambiare rotta, invece ha preferito proteggere i suoi alleati invece che ascoltare i consigli che gli arrivavano.
Si tratta, comunque, vale la pena sempre ricordarlo, di sospetti. Per tutte queste persone vale la presunzione di innocenza. Saluto ora il nostro terzo ospite, Jean-Patrick Villeneuve. Buongiorno e benvenuto anche lei.
Buongiorno.
È docente all'Università della Svizzera Italiana a Lugano e direttore del gruppo di ricerca sull'integrità politica. Lo ha fatto già in precedenza Simone Bellezza, ma torniamo indietro di qualche anno. Zelensky è presidente dal 2019 e ha fatto appunto dell'anticorruzione uno dei punti centrali del suo mandato. Insomma, c'è di mezzo molta credibilità attorno al presidente su questo tema.
Sì, è vero che per Zelensky questo approccio dell'anticorruzione era un tema chiave. No? È vero che nella politica tutti sono contro la corruzione, se devi fare sempre di più, cosa importante per l'Ucraina, ma anche per tanti paesi. No? Se vede elezioni in altri paesi, c'è sempre uno che dice: il nostro sistema non va, io farò cambiamenti verso la corruzione. Diverse istituzioni indipendenti che sono qua per gestire, analizzare, vedere se ci sono casi, e lo vediamo oggi, sistema che funziona, che funziona da un lato, ma anche, come ho sottolineato dei colleghi, l'aspetto politico, il tentativo, prima quest'anno, di mettere sotto controllo politico tutte queste istituzioni che vogliamo indipendente, perché senza l'indipendenza di questi meccanismi anticorruzione niente funziona in Svizzera, in Francia, in Italia, qualsiasi posto. Questo è un elemento chiave di mettere una distanza tra la politica e la corruzione, perché sennò è troppo facile. Questo per me sarà un primo punto. Secondo punto, l'Ucraina ha sempre avuto problemi con la corruzione, con tanti altri paesi. Se vede c'è questo ranking annuale della Transparency International basato a Berlino, e ogni anno fanno la valutazione tutti i paesi della percezione della corruzione. E 2024 l'Ucraina numero 105. Quindi paese con
su 180,
problemi.
Sì.
Sì, su 180, lo sappiamo, tutti lo sappiano, gli ucraini, il cittadino ucraino lo sa e vuole cambiare le cose. Cambiare le cose vuol dire avere questa istituzione, vuole anche dire, e questo è molto positivo, andare nella strada e dire basta, vogliamo un sistema aperto, vogliamo un sistema che funziona. E oggi il problema non è tanto di avere un caso di corruzione, no? Perché succede, un sistema senza corruzione che è a 000 probabilmente vuol dire che nessuno sta studiando la cosa. Di avere casi è normale, la reazione a questa cosa è positiva, è importante. Importante perché fare la guerra e avere un scandalo sull'elettricità è un momento dove il governo si deve togliere l'elettricità, diventa molto difficile, da un lato. La guerra è un momento molto facile per la corruzione. Se deve di prendere decisione velocemente, di maniera subita, quindi molto più facile di fare queste cose, gli occhi sono su altre cose.
Questo vuol dire che Zelensky a causa della guerra ha centralizzato troppo il potere su di sé e sul suo sistema, sulle persone a lui più vicine?
Ma aiuta a avere un sistema reattivo che va veloce, eh? La velocità è più alta, ma per l'aspetto della, come si dice in inglese, della governance, il controllo, l'accountability, la trasparenza, l'anticorruzione, implica di avere più persone, più occhi, la moltiplicazione degli occhi, delle occhi, delle persone che sono qua per guardare il sistema, fare investigazione, è molto importante. Prende un po' più tempo? Sì, ma al finale il risultato molto, molto più solido. Perché
Davide,
è importante...
Sì, prego, prego, un'ultima considerazione.
Ultima considerazione è il fatto che noi siamo con l'Ucraina a pensare al domani, al dopodomani, e se tutti i cittadini europei pensano che i soldi che noi inviamo in Ucraina possono essere utilizzati per corruzione, magari il desiderio del cittadino europeo non è così felice di contribuire. Quindi c'è veramente al più medio termine un impatto.
Ecco, sì, Simone Bellezza, proprio su questo punto, insomma, ci sono in gioco gli aiuti militari, umanitari, le reazioni delle opinioni pubbliche nei paesi donatori, qui c'è anche la Svizzera, insomma, su questo piano Zelensky deve fare davvero molta attenzione.
Beh, questo sì, è sicuro. Persino oggi abbiamo visto, stamattina, Donald Trump ha dichiarato appunto che ci sono dell'influenza di questi scandali rendono la posizione dell'Ucraina più debole e quindi ne minano anche la capacità contrattuale nelle discussioni che sono in atto adesso in Florida e poi adesso si staranno spostando probabilmente a Parigi, dove Umerov e Zelensky si incontreranno con Macron. Quindi bisogna fare molta attenzione e soprattutto probabilmente Zelensky dovrà prendere una decisione in qualche modo per fare qualcosa, come dire, per aprire all'arco politico anche dell'opposizione. C'è da dire una cosa, quando pensiamo al fatto che questo potere politico, quello di Zelensky e quello di Yermak, hanno puntato in questi anni ad occupare tutte le posizioni, a prendere tutti gli uffici, a far entrare le proprie persone in tutti i posti che si liberavano. Questo dipendeva all'inizio dal fatto che per l'appunto Zelensky cercava di lottare contro gli oligarchi. No, ci sono stati vari scandali, sono stati anche cambi di governo, di presidenza del Parlamento, perché si scopriva che singoli personaggi che erano in posti chiave erano legati a degli oligarchi e li avevano sostanzialmente corrotti. Quindi a un certo punto c'è stata una tendenza di Zelensky a mettere uomini propri di cui si poteva fidare in tutte le posizioni, magari anche a scapito di quello che sapevano fare, della loro professionalità, e questo si è rivelato alla fine come un'arma a doppio taglio, nel senso che poi queste persone, tutti tra i propri, anche questi si sono rivelati corrotti. Quindi davvero Zelensky dovrà forse pensare a un rinnovamento politico, al quale sicuramente stanno già pensando le persone degli opposizioni, sia Valery Zaluzhny da una parte, sia Petro Poroshenko.
Ecco, Davide Maria De Luca, un occhio un po' a questi negoziati in corso. Abbiamo detto che Yermak li stava conducendo, è stato sostituito da Umerov, che però su di lui ci sono anche lì delle ombre per quanto riguarda la corruzione.
Sì, Umerov è l'ex ministro della difesa, sostituito durante il rimpasto di governo di quest'estate e ora presidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale, che è un organo alle dirette dipendenze del presidente, molto influente in periodo di guerra questo consiglio. Il periodo di Umerov alla testa del ministro della difesa è criticatissimo, sui quotidiani ucraini è stato soprannominato Mr. Chaos, perché si dice che alla sua epoca del ministro della difesa non si capisse niente, ci fosse una grande confusione tra contratti, appaltatori. Il ministero della difesa, ovviamente, come immaginate, è il principale ministero al momento in Ucraina, è quello che ha i maggiori fondi, e in questo grande caos, questo è il sospetto delle agenzie anticorruzione, Umerov avrebbe anche favorito, o comunque non avrebbe contrastato sufficientemente una serie di giri di tangenti su una serie di acquisizioni. Per il momento non ci sono ancora accuse formali nei suoi confronti, però sulla stampa ucraina da 2 settimane ormai si parla apertamente del timore che escano nuove rivelazioni che riguardino anche la corruzione avvenuta al Ministero della Difesa. E comunque non sarebbe il primo caso, ci sono anche episodi di corruzione del Ministero della Difesa prima dell'arrivo di Umerov, che sono già costati la testa a un ministro. Ora c'è l'attesa di vedere se verranno fuori effettivamente nuovi scandali.
Professore Jean-Patrick Villeneuve dell'Università di Lugano, l'Ucraina ha anche iniziato, poi c'è la guerra e magari anche accelerato un po' il suo cammino verso l'Unione Europea. Qui come la mettiamo?
E situazione molto difficile, perché questi casi di corruzione sono anche al centro delle discussioni. L'Unione Europea vuole avere un membro che è in questa posizione. C'è la questione geostrategica, c'è la questione economica, ma l'aspetto della forza, della democrazia ucraina, della governance dell'Ucraina, questo aspetto della corruzione, devo dire, fa un po' paura a tutti. E penso che uno dei primi, se direi in francese, chantier del governo, cantieri, per un dopodomani, sarà trovare una soluzione a questa cosa. Una soluzione credibile per l'Unione Europea, sì, per gli Stati Uniti, sì, per la Svizzera, sì, ma anche e soprattutto per il cittadino ucraino, che veramente arriva un momento dove si dice ma basta, basta con queste cose, abbiamo altre cose da fare. E se a livello del leadership abbiamo persone che sono ancora in queste dinamiche, è veramente un problema per tutta la società.
Jean-Patrick Villeneuve, però diciamo ci sono paesi già membri dell'Unione Europea che non brillano molto nella lotta anticorruzione, pensiamo all'Ungheria, a Malta, forse anche all'Italia. Ecco, perché mettere così tanta pressione su questo aspetto su un paese che già di per sé è in difficoltà per altre cose che conosciamo bene?
Sì, ma la grande differenza è che l'Ungheria è già dentro, no? è fatto. E quindi se pensiamo all'Ungheria fuori, ci sarà la stessa discussione, eh? Ma le realpolitik sono dentro. E non c'è solo questo aspetto della corruzione. La corruzione è un problema certo centrale, ma l'aspetto geostrategico per l'Unione Europea è centrale. Vogliamo avere un nuovo membro che è così all'est, con così tanti problemi di questo livello, è un grande paese, eh? Non è Malta. Sì. Quindi per me la discussione è a un altro livello.
Sì, Simone Bellezza, su questo punto, lei come la vede? È un cantiere aperto che guarda molto verso il futuro, ma questa questione della corruzione, anche quando ci saranno di nuovo incontri tra Zelensky e i vertici dell'Unione Europea, è un tema di primo piano.
Eh sì, sicuramente, anche perché tradizionalmente in realtà nell'Ucraina post-sovietica proprio il corpo della magistratura figura come uno dei più corrotti. C'è un problema proprio della corruzione della magistratura, quindi il fatto che si sia creato questo ufficio per le indagini contro la corruzione era un passo molto importante. E c'è da dire però che, per esempio, proprio recentemente, un paio di settimane fa, la Commissione Europea ha pubblicato un rapporto su come stanno procedendo il processo di unificazione di ingresso dell'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, e di fatto, nonostante alcune criticità, il rapporto era positivo, nel senso che le indicazioni che man mano la Commissione Europea dà ai vari paesi che vogliono entrare, tra cui anche la Moldova, per cambiare, fare le riforme, eccetera, e diventare sempre più europea, sta andando abbastanza bene. Quindi il problema sarà poi un problema politico a un certo punto, più che un problema, diciamo così, di strutture che devono garantire la lotta alla corruzione, che in Ucraina si vede ci sono. In questo momento politicamente l'ingresso dell'Ucraina è bloccato dal veto dell'Ungheria. Però se un domani, nelle prossime elezioni che ci saranno fra qualche mese, Orban dovesse perdere e ci fosse invece un candidato dell'opposizione che non pone più questo veto, allora l'ingresso dell'Ucraina potrebbe essere una realtà politica, e allora sì, le considerazioni che si dovranno fare dovranno essere più generali di politica internazionale. C'è anche da dire che appunto questa garanzia potrebbe essere fra quelle che in un eventuale accordo di pace o in una tregua si potrebbero mettere. L'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea dovrebbe garantirne lì la possibilità di non essere più attaccati da parte della Russia senza una reazione da parte del resto dei paesi dell'Unione Europea. Quindi
sì, abbiamo ancora un difesa. Minuto. Davide Maria De Luca, un'ultima domanda per te. Ne hai fatto accenno prima. Questo scandalo tocca il settore dell'energia, il settore dell'elettricità, in un momento da questo punto di vista estremamente difficile per la popolazione ucraina.
Sì, possiamo dire che in queste, che da ormai quasi 3 settimane, in quasi tutta l'Ucraina l'elettricità viene erogata a singhiozzo tra le 6 e le 12 ore al giorno, il resto del tempo non c'è corrente. Qui a Kiev, in particolare dove abito io, per esempio, sono ormai 10 giorni che siamo senza riscaldamento. Fortunatamente le temperature fuori non sono ancora così basse, per ora l'inverno è piuttosto mite, però potete immaginarvi come sarà la situazione quando le temperature cominceranno a scendere a meno 10, meno 15 gradi. Come dicono molti, questo si prospetta come l'inverno più difficile per gli ucraini dall'inizio dell'invasione su larga scala, e mi sembra che per il momento non ci sia niente a smentire questa previsione piuttosto fosca.
Noi siamo in conclusione, ringrazio i nostri ospiti, ricordo che oggi Zelensky sarà a Parigi, a Mosca è attesa l'inviato di Trump Steve Witkoff, quindi le pedine si stanno muovendo su questo difficile scacchiere. Ringrazio anche Roberto Rossinelli alla regia tecnica. Modem torna domani.